E intanto parliamo invece di fare impresa, di innovazione, di Contamination Lab, che arriva quest'anno, credo, alla sua sesta o settima edizione. Adesso non mi vorrei sbagliare, ma mi sembra che siamo più o meno lì. Abbiamo due start-upper. Con noi,
abbiamo due giovani promettenti start-upper. Io devo fare un disclaimer, cioè devo dire una cosa che diciamo
tutto quello che diranno potrà essere usato contro di loro.
No, c'è una specie di conflitto di interesse perché io sto presentando delle lezioni di narrazione aziendale al Contamination Lab, quindi li ho scoperti.
Quella che stiamo facendo. No,
ma sono effettivamente il loro progetto mi ha colpito perché è interessante e secondo me ha applicazioni molto ampie. Allora presentiamo i nostri ospiti sono Eros Quezada e Elena Marcias.
Hanno una voce. Ciao, ecco. Ragazzi, ciao, fatela sentire.
Ecco, ci siete. Allora, cominciamo, Eros, a raccontare che tipo di progetto avete presentato.
Sì, intanto grazie a tutti per l'invito nei vostri studi. Io non sono un assiduo ascoltatore della radio, però quando ho parlato dell'invito tutti, diciamo, i miei amici sono rimasti entusiasti. Per cui complimenti del vostro lavoro. E con il progetto che stiamo portando avanti al Contamination Lab vuole connettere l'opinione pubblica con la fauna selvatica per tutelare quest'ultima. E lo facciamo utilizzando delle tecnologie avanzate di ricerca sul campo. Diciamo che il pubblico a cui ci rivolgiamo è...
Adotto un cinghiale, tipo, una cosa così, no?
In realtà noi ci stiamo concentrando su quelle specie che attualmente sono a rischio di estinzione, che sono, diciamo, un po' il cui stato di conservazione, il cui problema di estinzione è un po' lo specchio dei danni che stiamo facendo all'ecosistema, a volte senza rendercene conto.
Facciamo dei nomi. Lupi?
Sì, in realtà il lupo adesso sta risalendo, però abbiamo per esempio...
Mufloni!
Abbiamo per esempio le tartarughe marine che stanno in una situazione, diciamo, abbastanza critica. E quindi appunto è molto importante che l'opinione pubblica si riconnetta con...
Ecco, cosa significa connettersi con la fauna selvatica? Proprio è un discorso tipo quello che dicevamo, magari per scherzo, adottarne uno, occuparsi di lui, vederlo, poterlo seguire nella sua vita, non so, che cosa vuol dire connettersi
con la fauna? Attualmente ci sono numerose organizzazioni di tutela ambientale che cercano, diciamo, di arginare il problema dell'estinzione delle specie e utilizzano questa formula per il pubblico di adozione di un animale a distanza. E comunque, tuttavia, è tutto abbastanza etereo.
Invece voi cosa proponete?
Invece noi vorremmo proporre uno strumento concreto, avvalendoci appunto di tecnologie avanzate come il tracking satellitare. Il tracking satellitare è una tecnica di ricerca che si basa su dispositivi GPS.
Cioè ti dice dov'è lui in questo momento?
Sì, dice all'utente dov'è l'animale in questo momento. Ovviamente per evitare dei fenomeni di bracconaggio sull'animale o l'avvicinamento di curiosi bisogna dare i dati con una certa differita che varia da specie a specie. Però insomma questo ci permette di creare un legame concreto da remoto, quindi sicuro, tra l'utente e l'animale in questione.
L'utente può anche vedere l'animale o solo vedere il puntino che si muove nella mappa?
Diciamo che vogliamo stabilire questo contatto attraverso diciamo diversi strumenti, dal puntino che si muove sulla mappa a dei confronti tra l'utente e l'animale, ad esempio sui chilometri percorsi. Per esempio
fanno le gare, vediamo chi va più veloce, io o il muflone.
Pensiamo per esempio agli appassionati di running, ciclismo, se qualcuno...
Allora, io sono abbastanza un animale selvatico, nel senso che riesco a immedesimarmi abbastanza bene nel carattere di un animale solitario. Siamo sicuri che vogliono connettersi con noi?
No,
siamo
diciamo
sicuri che
vogliono
essere osservati, seguiti. Si fanno gli affaracci loro, vogliamo tracciare pure loro.
Sì. No, assolutamente. Noi non siamo qua per fare il Facebook degli animali, ci mancherebbe, però...
Perché animali su Facebook ce ne sono già abbastanza.
Però a questo punto è molto importante. Mentre per altre discipline, come per esempio la fisica o la chimica, diciamo che la disciplina la fanno molti ricercatori, perché sono loro che sono l'avanguardia della ricerca. Nel campo della tutela ambientale una grossa influenza la ha proprio il pubblico, Quindi per tutto, per un certo periodo, più o meno fine degli anni 70, c'è stato abbastanza disinteresse da parte del pubblico. Poi dopo che sono nati movimenti, diciamo, ambientalisti, c'è stata un'ascesa del sentimento di tutela verso la fauna. Attualmente poi c'è stato un periodo in cui si voleva mettere una campana di vetro sopra la natura e quindi evitare il più possibile il contatto. Il problema è che il nostro, diciamo, ecosistema cittadino attualmente sta avendo delle ripercussioni sul capitale naturale molto importanti, per cui è necessario che le persone, anche se vivono in città, abbiano la percezione che questi animali esistono e che devono continuare ad esistere per la nostra, non solo per il loro benessere ma anche per il nostro.
Ecco, ho capito bene, diciamo, la parte concettuale da cui parte, diciamo, questo vostro progetto. Ma cosa significa prendere un'idea come questa e trasformarla in un'ipotesi? Perché questo è il Contamination Lab. E poi partire da un'idea e, utilizzando tecnologie che già esistono o inventandone ad hoc, mettendo insieme i vari pezzi, creare una cosa che possa diventare un'impresa, quindi un'attività economica remunerativa. Cosa significa? Qual è questa metamorfosi che un'idea deve subire per diventare un progetto del Contamination Lab? Lo chiediamo a Elena.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Elena.
Mettere quattro menti insieme non è facile, di sicuro.
Ecco, le vostre quattro menti sono anche diverse come provenienze di competenze, no? Cioè,
totalmente.
Quindi, per esempio, lui studia?
Lui studia ecologia, io per esempio studio comunicazione.
Ecco.
È molto difficile mettere insieme quattro menti.
Ed è proprio lo scopo del Contamination Lab.
È lo scopo del Contamination Lab, che consiglio a tutti, è pura energia. È pura energia. È molto difficile, nasce un'idea e devi mettere insieme quattro menti totalmente diverse, portarle avanti e sviluppare questo progetto, che non sai come finirà. È come crescere una piantina: prima la guardi, la compri e te ne devi prendere cura, poi non sai bene.
È come iniziare crescere un viaggio non sapendo bene dove vai a finire, tenendo una rotta, diciamo, verso est, e poi trovi quello che trovi e capisci se è il caso di deviare da una parte o dall'altra. Immagino una vostra giornata di lavoro, per esempio, attorno al tavolo, dentro il Contamination Lab ci sono tantissimi ragazzi che poi si raggruppano a team come il vostro per sviluppare delle idee di impresa che poi arrivano a maturazione, diciamo, dopo qualche mese di lavoro. C'è una selezione e si arriva alla selezione finale, che, se non ricordo male, intorno al mese di giugno, dove poi vengono anche premiate le idee di impresa vincenti. E molte di queste imprese, tra l'altro, si sono trasformate poi effettivamente in startup e in imprese economiche. Ecco, ma una vostra giornata di lavoro in questa fase, diciamo, iniziale della progettazione del vostro modello di impresa, come si svolge? Tu, immagino che tu magari lavorerai, non so, sul brand, sul marchio o sul nome, mentre lui lavora invece su selezionare le specie più interessanti da osservare. Come funziona?
Beh, allora, prima di tutto entriamo al CREA, non sappiamo mai quando usciremo, è veramente pesante, però molto soddisfacente.
Il CREA è il luogo fisico dove vi trovate, che è esattamente dove?
Davanti al Palazzo delle Scienze.
Dove c'è il vecchio teatro anatomico, tra l'altro un luogo magico, perché quando stai lì in mezzo al teatro anatomico a parlare c'è un punto dove ti metti e non senti più la tua voce e tutti sentono perfettamente, è una cosa magica, è bellissima.
È una cultrice del suono e dell'acustica. Come Cristina Maras, è una specie di goduria,
esatto,
infinita.
Sì,
va
sì.
Bene, allora com'è questa giornata di lavoro vostra?
Collaboriamo tutti e quattro, è molto importante anche la collaborazione con gli altri team, ci aiutiamo un po' tutti, poi ognuno ha le proprie competenze ed è giusto che ognuno faccia anche il suo, quindi io mi occupo principalmente con la mia collega della comunicazione, anche lei fa comunicazione, partiamo da un'idea, decidiamo cosa fare e sviluppiamo. Lui magari mette la parte scientifica e io ovviamente cerco di
mettere il tuo per la parte di comunicazione, poi ci sarà chi sviluppa non solo l'applicazione, gli informatici.
Sì, abbiamo un grafico molto bravo.
E qualcuno che fa il business, una bozza di business plan per capire come questa cosa poi sta in piedi, immagino, certo, economicamente parlando. Ecco, vi chiedo di fare qualcosa che, diciamo, esula dalla vostra singola attività e dalla vostra singola applicazione, cioè di raccontarci un po', se vi vengono in mente, i temi di altre startup che stanno in questo momento germogliando dentro il Contamination Lab. Quelle che vi vengono, le prime che vi vengono in mente, senza nessuna pretesa di essere esaustivi o di raccontare tutto. Ce ne sono due o tre che vi hanno particolarmente incuriosito, proprio da colleghi? Dici, Eros.
Ce ne sono moltissime all'interno del Contamination, della sesta edizione Contamination Lab, che ci hanno colpito. Penso a Backfarm, una startup fatta da quattro persone, veramente attualmente tre persone, attualmente veramente molto molto simpatiche. E loro
di cosa tratta?
Loro si occupano di coltivazioni di batteri ed estrazione di molecole utili per la salute umana, ovvero i carotenoidi. E penso per esempio a Regenfix, un'altra startup che invece si occupa della pulizia di apparecchiature molto sofisticate che vengono utilizzate in cromatografia per la produzione ad esempio di vaccini. E penso a Napshower, un'altra startup molto interessante che invece diciamo aiuta le persone ad affrontare, che so, colloqui di lavoro, comunque la vita stressante cittadina, attraverso la possibilità di eseguire una doccia oppure un sonnellino a casa di qualcuno che offre le strutture. E insomma ce ne sono davvero davvero tante ed è un clima molto molto interessante.
Ecco, Cristina, cosa si prova a lavorare con ragazzi così, diciamo, mi viene da dire luminosi, nel senso che emanano energia, entusiasmo e voglia di guardare al futuro in maniera positiva?
No, è una grande soddisfazione, soprattutto perché la mia parte di programma riguarda il modo in cui loro presentano e fanno si preparano al
famoso pitch. Come si stanno comportando qui in radio?
Beh, adesso dai, non fammi dare dei voti.
Mi sembra che stanno andando abbastanza bene.
Stanno andando abbastanza bene. No, ma diciamo che...
Hai portato i primi della classe, di la verità.
Dai.
Confessalo.
Il problema spesso che incontrano i ragazzi è che hanno queste idee molto, molto ben articolate nelle loro menti, però hanno difficoltà a dire in una frase cosa è questa idea, cosa fa e cosa me ne frega a me di questa cosa qua. Io cittadino che non ti conosco, non so chi sei, non ho quelle tue competenze scientifiche o tecnologiche, come mi cambierebbe la vita? Quindi fargli fare questo passaggio e fargli capire le cose che possiamo eliminare, possiamo poi raccontare dopo quando incontriamo il nostro finanziatore, dovremmo dire tutte le cose.
O quindi, quando andiamo a prenderci la birra al bar
Esatto, però dire in una frase, in pochissime parole, cosa fa la mia idea, perché è bella.
Il famoso pitch, che è quella cosa che cattura, afferra al volo come una molletta l'attenzione della persona che hai davanti. Si fa sempre l'esempio: se hai l'occasione della tua vita, perché ti capita il venture capitalist o il grande imprenditore in ascensore,
esatto,
e nel tempo di un viaggio in ascensore gli devi raccontare che cosa stai facendo, chi sei, cosa stai facendo, quello è il pitch.
L'elevator pitch, sì, abbiamo fatto proprio le prove l'ultima lezione ed era molto divertente perché abbiamo proprio messo su una specie di sceneggiata e mi chiama: lei che piano va? Io vado al quinto piano.
Ah,
quindi
proprio
hanno
proprio
fatto proprio un vero ascensore. No, comunque, per tornare alla tua domanda, Sergio, lavorare con i ragazzi è veramente, Elena ha ragione, è una botta di energia incredibile, perché c'è anche molta speranza per il futuro. Vedi che c'è gente che si interessa andare al di là. Poi Eros, tu vieni da Roma, tu non hai studiato qui a Cagliari, giusto? Quindi anche gente,
sì,
che viene a Cagliari, perché il Contamination Lab di Cagliari, diciamo che
fa scuola ormai,
fa scuola,
sì, certo, è
il capofila, sì. Le eccellenze che abbiamo qui in Sardegna, a Cagliari.
È una di quelle cose di cui andare orgogliosa, che non nasce per un fatto di maggiore disponibilità di risorse, di denaro, di strutture, ma nasce nell'intelligenza delle persone che lo hanno pensato e realizzato, ed è frutto, mi viene da dire, di un ecosistema, che è un ecosistema virtuoso, che insomma abbiamo raccontato tante volte. La settimana scorsa eravamo qua con un po' di persone a raccontare che un pezzo di internet, un pezzo importante di internet, è nato anche in Sardegna. Quella cosa lì ha lasciato diciamo dei fermenti positivi nel nostro humus culturale. Anche l'Università di Cagliari è un'università un po' speciale da questo punto di vista, che crea delle occasioni speciali per i ragazzi, e poi soprattutto non li lascia soli dopo, cioè quando finisce il percorso all'interno dell'università si stanno creando le situazioni di incubatori e anche di investitori che possono accompagnare queste idee, farle diventare, perché poi il problema è quello, è farle diventare veramente delle cose che stanno in piedi. Però è successo con alcuni dei progetti degli scorsi anni del Contamination Lab. L'avevate seguito negli scorsi anni, così almeno da spettatori?
Sì, in realtà io sono venuto a conoscenza del Contamination Lab recentemente, però diciamo la eco delle startup che sono cresciute in passato è stata talmente forte che anche diciamo dopo, per una persona come me che si è affacciata dopo su questo in questo contesto, abbiamo veramente sentito delle storie molto molto interessanti, per cui davvero è un clima in cui si può crescere. Invito tutti, a tutti i nostri ascoltatori, a partecipare.
Ecco, soprattutto a seguire lo sviluppo di questa edizione 2019, che si concluderà credo con un evento sempre al Teatro Massimo, in genere si fa la premiazione intorno al mese di giugno, che noi ovviamente seguiremo come abbiamo fatto ogni anno, invitando poi qui i finalisti.
Sono 7 finalisti, giusto? 7 finalisti, in bocca al lupo a voi.
E con
però
Cristina,
non
che dal Teatro Massimo ci dice in diretta chi sono i vincitori. Oppure,
facciamo la telecronaca
in diretta. Va bene, io ringrazio Eros ed Elena per esserci venuti a trovare. In bocca al lupo per i vostri animali selvatici. Lasciateli però in pace, non li disturbate troppo.
No, assolutamente. Siamo qua per questo.
E io rimango con Cristina per chiudere questa puntata di Extra Life.